Dunque, vediamo allora come possono essere passati i dati a un server web. Dati dal client al server. Ok? Se dal client vogliamo mandare i dati dal server, ci sono due modi. Uno, farlo col metodo get, che abbiamo già visto, abbiamo visto il metodo get, e l'altro fare col metodo post, che, come dice il nome, è fatto apposta per spedire dati a un server web. Il metodo get invece è un modo attraverso il quale si può spedire dati anche richiedendo un file, una cosa un po' strana, ma è così che è. In pratica, durante la richiesta di un file, si specificano anche dei dati che il client, il browser, produce, consegna al server. Questi dati sono visibili nella URI del browser.
Consegna al server.
Sì, e sono dati che sono consegnati dal client al server, che avete visto un sacco di volte, magari senza rendervi conto esattamente di che cosa fosse. Nella barra della URI del browser c'è molto spesso qualcosa in più che la semplice indicazione di un file, perché la get chiederebbe un file, no? Invece, anche qui, per esempio, ho fatto partire il mio browser e lui chiederebbe la home page di google.it. In verità, dopo c'è scritta anche dell'altra roba. Questa altra roba sono informazioni che il mio browser passa al server. E il formato, vabbè, Firefox senza scritto niente, è un nome che viene trattato dal server web di Google in qualche modo, non è propriamente un file. Poi c'è il punto interrogativo, che separa il nome di un eventuale file dai parametri che la get sta mandando al server. Poi c'è il nome di un campo uguale il valore di quel campo e commerciale, oh, adesso ho fatto qualcosa, e commerciale il nome di un secondo campo uguale il valore di quel campo e così via. Quindi la nostra URI in generale, discutiamo un attimo della URI perché non l'abbiamo ancora fatto e non lo farò più. Quindi dite ai vostri compagni che se lo studino sulle dispense. Il nome giusto per l'URI è URI, come ho già detto, e non lo dirò più. Quindi dite ai vostri compagni che se lo studino sulle dispense. Il nome giusto è URI, una volta si chiamavano URL, Universal Resource Locator, poi adesso si chiamano URI, che non è più Universal, ma è Uniform, perché non è Universal, un nome forse troppo pretenzioso, Resource vale ancora per Resource, e I sta per Indicator, perché questo è un indirizzo di una risorsa e non è un affare che trova la risorsa. Locator, dal punto di vista semantico della lingua inglese, significa che dovrebbe trovare la risorsa, un trovatore di risorse, invece è soltanto un indirizzo, quindi hanno cambiato il nome rendendolo un pochino meno ambizioso. Io quindi parlerò sempre di URI. Quindi, parlando in generale della URI, vediamo un po' di che cosa è composta. Prima cosa, I campi o le si rompe le scatole adobe. I campi dell'Auri sono costituiti. Prima cosa, dal protocollo. Noi abbiamo visto il lavoro, ma abbiamo visto il lavoro HTTP naturalmente. Abbiamo usato anche nel browser FTP, quindi se uno ci mette FTP, la sintassi è protocollo, due punti, slash, slash. Quindi una URI valida potrebbe cominciare con HTTP slash slash, oppure FTP slash slash, oppure anche mail to, e allora adopererà SMTP, mail to slash slash, oppure anche, cosa c'è nelle URI? File, si trova anche file nelle URI. Quindi diciamo in generale nella URI la prima cosa che c'è è l'indicazione del protocollo che si deve usare, che il browser userà nell'accedere a questa risorsa. Per risorsa alla fin dei conti si intende un file, ma potrebbe essere anche qualcos'altro. Poi vedete questa cosa che c'è qui, www.google.it. Quello è il secondo campo della URI, è il nome di dominio DNS. Il DNS, l'abbiamo accennato e non ancora visto in dettaglio, è il Domain Name System, il sistema dei nomi di dominio, è praticamente un database distribuito di associazioni fra stringhe e indirizzi IP. Quando noi chiediamo a un DNS l'indirizzo IP di questa stringa qui, del nome di dominio, lui ci restituisce un indirizzo IP, uno, ce ne potrete restituire anche 15, però almeno un indirizzo IP. Noi contattiamo uno di, il browser dopo contatta uno degli indirizzi IP che sono scritti lì. Ok, dopo il nome di dominio ci vuole lo slash. Quindi i primi due slash separano il protocollo dal nome di dominio. Al posto del nome di dominio uno potrebbe mettere anche l'indirizzo IP, per esempio, non so, 172.16.46.35. Ci può andare anche l'indirizzo IP, se uno lo sa, perché naturalmente il browser si deve procurare un indirizzo IP se io gli do direttamente quello, non so se avete notato. Io se voglio contattare il web server che sta girando su quel computer virtuale, su quella macchina là, della quale non ho ancora indicato l'indirizzo, devo metterci l'indirizzo, non ho ancora configurato l'indirizzo, lo faccio dopo, devo metterci l'indirizzo virtuale. Adesso però non ce l'ho. Cioè, sì. Quindi l'indirizzo può essere messo qua nella barra della URI. Nell'URI al posto del nome di dominio. Quindi appena arriva la prima barra singola, il nome di dominio è finito. Sul nome di dominio torneremo ancora un po', perché vedete che anche il nome di dominio a sua volta è composto in pezzettini. C'è l'estensione finale, che è l'indicazione di qual è il nome di dominio, il dominio primario, c'è qualcosa di nome punto estensione finale, che è il nome di dominio primario. E poi questo qui, il nome di dominio secondario, si potrebbero mettere tanti, tanti punti dipendendo da come è organizzata la struttura del DNS. Quello che segue dopo in un URI è la path, il percorso del file da cercare. È una normale path scritta alla Unix, quindi con le slash normali, il segno di divisione. Quindi ci potrebbero essere qui tante slash. Adesso facciamo un indirizzo, andiamo nel mio sito. monti.it dà la home page, ma se ci metto screencast, qui questo è il nome di dominio e questa è la path che devo percorrere per arrivare lì. Anche qui viene fornita la pagina, la home page di, cioè la home page, la pagina che viene fornita automaticamente di quella cartella. Sarà l'index.html di quella cartella. Io non l'ho scritta, però se scrivevo index.html, lo so perché l'ho fatto io, è quella la pagina. Quindi se io la scrivo, naturalmente mi dà quella pagina lì, ma se non scrivo niente mi dà quella pagina lì perché il server lo sa che deve mandare quella. Quindi niente, andando poi a navigare, vedete che mano a mano che vado in profondità nella navigazione, continuo ad aggiungere dei nodi alla path e via così andando. Alla fine si va a prendere il file finale, questi sono file finali e quindi così, forse questa è un'altra cartella, no. Quindi alla fine della path c'è il nome del file che si chiede con una get. Ok? Il nome del file, al nome del file può far seguito, ok, nome del file, nome del file, e basta. In questo caso qua, in questo caso là di Google era qualcosa di un po' più strano. Al nome del file può far seguito un punto interrogativo nella URI. Il punto interrogativo indica da qui in poi seguono dati che insieme alla richiesta del file il nostro browser vuole dare al server. Se per esempio noi avessimo dei form sulla mia pagina, sulla nostra pagina, i dati che sono dentro quel form potrebbero essere dati al server da parte del client. Adesso proviamo a vedere se con Google Maps mi piglia qualcosa. Allora, io faccio il login dentro il mio utente. E vedete qui c'è una ci sono due test box. Le test box contengono dei dati. Questi dati devono essere passati al server. E entriamo e andiamo nel mio account. Non si è visto niente, perché quando ci sono le password, un programmatore un po' accorto, qui è Valencia, cacchio è. No. Non so perché voglia la password, che dovrebbe essere quella che io gli sto dando automaticamente, perché sono entrato con questo utente qui. Ecco, non si esce. Boh. Andiamo a vedere un attimo la mappa della città di Natale.
Da un cinema è diventato una città.
E guardate questo link qui. Io adesso lo clicco e faccio Ctrl C e lo metto nel notepad. In questo, qui c'è della roba che non c'è. Questa lunga URI è una URI come le altre, se vogliamo. Con la differenza che qui non è chiesto un file in senso stretto, ma è sostanzialmente una stringa che spiega al server qualcosa, cosa deve fare, è come una chiamata di funzione alla fine dei conti. Poi però arrivano dei dati che sono, i dati cominciano con punto interrogativo, poi c'è IE uguale il nome di un campo, poi UTF-8, qui il browser ha spedito queste informazioni qui, che poi in pratica sono informazioni che il server gli ha detto, per poter tornare esattamente a quella pagina quando è il momento che ci vuole tornare. E quindi il campo IE ha valore UTF-8, il campo HL ha IT, MSA ha 0, MSID, questa roba qua. E poi vedete ci sono anche le coordinate, un campo, ci sono le coordinate geografiche del punto di cui si vuole vedere la mappa. È un po' incasinato, non si capisce molto. Anzi,
cos'è 11?
11 è il nome di un campo. Da dove è messo, perché vedi qui finisce l'altro campo e qui comincia il campo nuovo che è il nome di un campo che evidentemente si possono usare anche dei numeri, però non è molto bello, ma così potrebbe, però potrebbe anche essere LL, LL perché la 1 c'ha la punta che va verso il basso. Location, longitudine, questa sarà longitudine, l'altro latitudine. Sono le posizioni di location, longitudine, virgola, latitudine. Questa qui è la posizione del punto dove ci si vuole piazzare quando si fa vedere l'immagine, diciamo così. E così sappiamo, se avete il GPS potete raggiungere il posto della gita direttamente.
Se no seguite la
posizione. Adesso mi è venuto in mente un modo invece di vedere meglio come funzionano questi campi, perché se andiamo a fare invece la pagina principale di google.com e facciamo una ricerca, e cosa vogliamo cercare? Prova. Beh, è bellissimo. Prova. Due o tre parole. Prova C# sorgente. Ok. Adesso ha trovato sorgenti esempi programmi di Piero Toffi. Bravo Piero Toffi. Ecco qua, nella URI, come al solito, sono specificati search, che sostanzialmente è più che un nome di un file, è un comando che si vuole dare al server, ma poi arrivano i dati. E nei dati c'è HLIT Q uguale prova, la query che è stata fatta verso il server è prova più C23 sarebbe il segno di pound, 23 è il codice ASCII, è il codice Unicode, penso, in esadecimale, 23 del pound, del segno pound. Poi più il secondo campo che si deve cercare nella query è sorgente e l'altro è, e ok basta, perché cercavo prova C#, prova più C# più sorgente. Questa qui è la ricerca che ho fatto. Poi c'è un altro campo che è BTNG, che non ho idea di che cosa sia, cerca con Google, e poi c'è meta uguale. Vabbè, ci sono queste informazioni, ma queste informazioni qui sono, le vedono tutti, quindi, e sono spedite con il nome del virgolette file, quindi sono spedite insieme alla URI, le vedono tutte, io adesso faccio CTRL C, spengo il mondo qua, chiudo il browser, lo riapro e incollo la URI che avevo prima, enter. Eccola qua, la risposta è la stessa. Se io ho delle query Google che mi interessano, e che voglio ripetere automaticamente ogni tanto per vedere se c'è qualcosa di nuovo riguardo a quegli argomenti che avevo trovato bene, magari dopo le query Google, facendo le avanzate possono essere anche abbastanza difficili da fare. Quando ho trovato una buona query, basta che la prenda e la porti sul desktop. E la porti sul desktop così. Lì dentro c'è la URI. Se io chiudo e la riapro, non parte. Rifà esattamente, rifà la stessa query a Google. Perché nella URI ci sono i dati. Perché si usa il metodo GET. Quando prima ho fatto il login con il mio nome, con il mio account, il mio account di Google Mail, di Gmail, l'ho fatto tranquillamente, perché sapevo che voi non l'avreste visto. Perché se i dati che erano scritti in quelle due text box fossero stati passati attraverso la URL o la URI, si sarebbero visti qui, ci sarebbe stato scritto un nome tipo password uguale, track, il nome, la password lì, quindi lo poteva vedere anche il mio amico che avevo dietro le spalle, oppure uno con una telecamera che mi porta via l'identità. Quindi certe cose è utile passarle col metodo GET. In questo caso, siccome noi andiamo a prendere i dati direttamente, cioè quando le cose non sono soggette a privacy e le vogliamo riutilizzare in modo semplice, è bello che siano passate via GET, perché basta ricordarsi di quella URI e si torna esattamente nello stesso punto, con gli stessi dati specifici che ho messo dentro io. Se ho un form di quelli dentro i combo box, tutti quanti quei giochini, e lo uso uso una GET per mandare i dati che sono scritto dentro quei giochini, la prossima volta che voglio usare ancora quei dati, basta usare quella URI. Quindi questo per il metodo GET, diciamo così. I metodo GET sono, come avevo scritto qua, sono URI visibili dal browser. Col metodo POST invece, i dati sono passati dal browser al server attraverso la parte dati, com'è che si può dire, la parte dati del messaggio che il server, che il client spedisce. Adesso non ho voglia di farvi vedere quei dati là, perché c'è
la password che passa,
perché non penso che sia criptata, non lo so, eh. Non lo so, non avendolo guardato non sono sicuro. Allora, abbiamo già visto come funzionano in HTTP. In HTTP in generale, quindi. Andiamolo a scrivere qua, come figlio di HTTP. C'è un header, il messaggio HTTP è composto da un header, poi c'è una linea vuota e poi ci sono i dati, ok? E questo è il classico formato dei dati del server, perché il server, quando noi chiediamo qualcosa a un server attraverso una GET, il browser chiede qualcosa al server attraverso una GET, il server risponde con un messaggio HTTP che comprende quelle cose lì. E abbiamo anche visto che eventualmente potrebbe anche comprendere solo l'header, perché in quel caso In quel caso il browser può sapere quanto è grande il messaggio senza bisogno di scaricarlo tutto, quanto il file di dati. Però il metodo post invece fa la stessa cosa ma nell'altro verso. Quindi con metodo post all'inizio c'è scritto nell'header post, poi c'è il resto delle cose dell'header che abbiamo già visto, alla fine delle cose dell'header c'è una linea bianca e dopo quella linea bianca vengono i dati che il client spedisce verso il server. Lì ci saranno le password, perché nessun programmatore non demente. E purtroppo ogni tanto si vedono, cioè ormai non più, ma c'è stato un periodo in cui si vedevano i siti in cui c'era scritto PVD là sopra, perché è più comodo farlo con la GET, no? E allora qualcuno continuava a passare le password così, con la GET, si vedevano per poco magari, però c'erano, erano visibili da fuori. Col metodo POST questo dato è nascosto dentro al messaggio HTTP e quindi non si vede fuori nel browser. E adesso si sniffano, quindi interrompiamo un attimo qui.
Secondo me non
sì. Ascoltati la registrazione, perché ho detto che non la ripeto più, l'ho già detta 2-3 volte e ho detto prima a loro che me l'hanno chiesto, che è l'ultima volta che lo dicevo.
Se funziona,
è un cantone della Svizzera. Ah beh, l'HTTP l'hanno inventato in Svizzera. Cioè, è un cantone della Svizzera davvero, Uri?
È quello dove viene la sua?
Dai
tedeschi
di me,
vabbè. Che tedesco? Nata tedesca. Spostati da me, porta vabbè.
Ci metti. Uri sta per universe? No.
Resource?
Lo dice, no. Solo l'abbreviazione.
Sì. No. Fai pure i capricci, Gabriele, va bene. Dai.
Vuol dire Uniform Resource Indicator. Vuol dire Universal Resource Locator. Hanno cambiato solo la semantica della cosa.
È la stessa cosa. Sì, sì.
Io venerdì ero a casa. Hai corretto i compiti?
Sì.
Non dire una cosa.
Registro.
No, già registrato. C'è successo. È già registrato quello l'altra volta quando l'ho detto con loro. No, è la cosa è sempre la stessa, solo che hanno dato un nome meno fuori luogo, perché innanzitutto non è una cosa universale, è una cosa standardizzata e quindi l'hanno chiamato Uniform. E poi non è un locator, perché locator sembra che sia un affare che trova lui, e invece non è altro che un indirizzo, e quindi l'hanno chiamato indicator.
Però
perché
siamo abituati a dire URL.
Esatto, anch'io ogni tanto dico URL, infatti.
Bello.
Però se guardi in quelli diciamo in quelli che ci tengono alla forma, nelle cose fatte per bene, cominciano a usare sempre URI, sì. Anche nelle documentazioni dei programmi ormai comincia a essere così.
Sì. C'è qualcuno che dice mi indirizzo di posta elettronica è www.
Va bene, adesso volevo provare a sniffare una di queste cose, solo che nel virtual computer là non ho fatto in tempo a metterci il programma CGI che volevo provare. Allora, innanzitutto...
Allora, Stefania stasera non c'è, non è che...
I know.
C'aveva da fare questa figlia.
C'aveva un saggio musicale.
Lì c'è il saggio.
Lì c'è il saggio?
Lì? Sono ancora parlato. Hai ragione, scusa. Citiamo sempre.
Cos'è?
Così.
Com'era? Dice il saggio. C'era una pubblicità a Carosello, ma voi Carosello non l'avete mai visto.
Sì.
ricordate dai blog,
dai blog.
Quindi i dati dal browser al server, adesso la parte dati del messaggio, considerando che il messaggio HTTP è fatto da header, una linea vuota, poi i dati, la cosa dovrebbe essere chiara. Adesso... innanzitutto prendiamo un sito... Trasformare...
Eh?
Di che cosa? Un sito...
Ma mi dici consumi?
Che cosa? Quello lì è un cursore, vedi la manina si trasforma, dipende dal contesto. Intanto sniffiamo questo, no? No, però prima mi volevo preparare per un post. Post data. Non parlarmi di queste cose. Decimo masse erano. Dovresti studiare più la storia, che vai male anche in storia, così non porteresti certe magliette. Un giorno ho avuto una maglia da decima massa. Dei matti fascisti, eh?
Lasciando stare la questione politica, sono i migliori
qua. Proprio carabinieri, direi così, proprio
prima che faccia lui.
Dunque. Facciamo intanto questa. Capture.